Dice Gesù. In verità vi dico che per le colpe del Tempio questa nazione sarà dispersa. Ma anche in verità vi dico che ugualmente sarà distrutta la terra quando l'abominio della desolazione entrerà nel novello sacerdozio, conducendo gli uomini all'apostasia per abbracciare le dottrine d'inferno. Per rimanere in tema con questa tremenda ammonizione iniziale di Gesù, l'importanza e grande responsabilità della futura missione di apostoli e discepoli, rispettivamente i futuri vescovi e sacerdoti, la si comprende anche alla luce di un successivo discorso che Gesù, sempre nell'opera valtortiana, terrà loro dopo la resurrezione e poco prima della sua ascensione al cielo. Anche in questa occasione apostoli e discepoli sono convocati su un monte, un altro ancora, in Galilea, dove Gesù, dopo la resurrezione, utilizza i giorni restanti della sua permanenza sulla terra per impartire gli ultimi insegnamenti di perfezione. Egli tiene una splendida lezione sui sette sacramenti, al cui termine però ribadisce ancora una volta, in forma ancora più accentuata, solenne ma anche tremenda, quel guai, tre volte guai, una vera e propria maledizione per i futuri vescovi e sacerdoti che avessero tradito la missione loro affidata da Dio perché questo tradimento da parte di un futuro novello sacerdozio, ma anche da parte dei comuni cristiani, che avrebbero anch'essi abbandonato la fede con la loro apostasia, avrebbe preparato ad un certo punto della storia la manifestazione dell'Anticristo. Infine considerate che contro voi cospira il mondo, l'età, le malattie, il tempo, le persecuzioni. Non vogliate perciò essere avari di ciò che avete avuto e imprudenti. Trasmettete per questo in nome mio il sacerdozio ai migliori fra i discepoli, perché la terra non resti senza sacerdoti. E sia carattere sacro concesso dopo acuto esame, non verbale ma delle azioni di colui che chiede di essere sacerdote, o di colui che voi giudicate buono ad esserlo. Pensate a ciò che è il sacerdote, al bene che può fare, al male che può fare. Avete avuto l'esempio di ciò che può fare un sacerdozio decaduto dal suo carattere sacro. In verità vi dico che per le colpe del Tempio questa nazione sarà dispersa. Ma anche in verità vi dico che ugualmente sarà distrutta la terra quando l'abominio della desolazione entrerà nel novello sacerdozio, conducendo gli uomini all'apostasia per abbracciare le dottrine d'inferno. Allora sorgerà il figlio di Satana e i popoli gemeranno in un tremendo spavento, pochi restando fedeli al Signore, e allora anche, fra convulsioni d'orrore, verrà la fine dopo la vittoria di Dio e dei suoi pochi eletti, e l'ira di Dio su tutti i maledetti. Guai, tre volte guai se per quei pochi non ci saranno ancor santi, gli ultimi padiglioni del Tempio di Cristo. Guai, tre volte guai se, a confortare gli ultimi cristiani, non ci saranno veri sacerdoti come ci saranno per i primi. In verità l'ultima persecuzione sarà orrenda, non essendo persecuzione d'uomini ma del figlio di Satana e dei suoi seguaci. Sacerdoti! Più che sacerdoti dovranno essere quelli dell'ultima ora, tanto feroce sarà la persecuzione delle orde dell'Anticristo. Simili all'uomo vestito di lino, che tanto è santo da stare al fianco del Signore, nella visione di Ezechiele, essi dovranno instancabili segnare con la loro perfezione, un tau sugli spiriti dei pochi fedeli, perché le fiamme d'inferno non cancellino quel segno. Sacerdoti! Angeli! Angeli agitanti il turibolo carico degli incensi delle loro virtù per purificare l'aere dai miasmi di Satana. Angeli! Più che angeli, altri cristi, altri me, perché i fedeli dell'ultimo tempo possano perseverare sino alla fine. Questo dovranno essere. Ma il bene e il male futuro ha radice nel presente. Le valanghe hanno inizio da un fiocco di neve. Un sacerdote indegno, impuro, eretico, infedele, incredulo, tiepido o freddo, spento, insipido, lussurioso, fa un male decuplo di quello di un fedele colpevole degli stessi peccati e trascina molti altri al peccato. La rilassatezza nel sacerdozio, l'accoglimento di impure dottrine, l'egoismo, l'avidità, la concupiscenza nel sacerdozio, voi sapete dove sfocia, nel deicidio. Ora, nei secoli futuri, non potrà più essere ucciso il figlio di Dio, ma la fede in Dio, l'idea di Dio, sì. Perciò sarà compiuto un deicidio ancor più irreparabile, perché senza risurrezione. Oh! Si potrà compiere, sì. Io vedo. Si potrà compire per i troppi Giuda di Cheriot dei secoli futuri. Orrore! La mia chiesa scardinata dai suoi stessi ministri. E io che la sorreggo con l'aiuto delle vittime. Ed essi, i sacerdoti, che avranno unicamente la veste e non l'anima del sacerdote, che aiutano il ribollire delle onde agitate dal serpente infernale contro la tua barca, o Pietro. In piedi! Sorgi! Trasmetti quest'ordine ai tuoi successori. Mano al timone, sferza sui naufraghi che hanno voluto naufragare e tentano di far naufragare la barca di Dio. Colpisci, ma salva e procedi. Sii severo, perché sui predoni giusto è il castigo. Difendi il tesoro della fede. Tieni alto il lume come un faro sopra le onde sconvolte, perché quelli che seguono la tua barca vedano e non periscano. Pastore e nauta per i tempi tremendi, raccogli, guida, solleva il mio Vangelo, perché in questo e non in altra scienza è la salute. Verranno i tempi nei quali, così come avvenne a noi di Israele e ancor più profondamente, il sacerdozio crederà d'essere classe eletta, perché sa il superfluo e non conosce più l'indispensabile, o lo conosce nella morta forma con cui ora conoscono i sacerdoti la legge, nella veste di essa, esageratamente aggravata di frange, ma non nel suo spirito. Verranno i tempi nei quali tutti i libri si sostituiranno al libro, e questo sarà solo usato così come uno che deve forzatamente usare un oggetto lo maneggia meccanicamente, così come un contadino ara, semina, raccoglie senza meditare sulla meravigliosa provvidenza che è quel moltiplicarsi di semi che ogni anno si rinnovella. Un seme gettato in terra smossa che diviene stelo, spiga, poi farina e poi pane per paterno amore di Dio. Chi, mettendosi in bocca un boccone di pane, alza lo spirito a colui che ha creato il primo seme e da secoli lo fa rinascere e crescere, dosando le piogge e il calore perché si schiuda e si alzi e maturi senza marcire o senza bruciarsi. Pastore e nauta nei tempi tremendi. E tua bussola è il Vangelo. In esso è la vita e la salute. E tutto è detto in esso. Ogni articolo del Codice Santo, ogni risposta per i casi molteplici delle anime sono in esso, e fa che da esso non si scostino sacerdoti e fedeli. Fa che non vengano dubbi su esso, alterazioni ad esso, sostituzioni e sofisticazioni di esso. Il Vangelo è me stesso, dalla nascita alla morte. Nel Vangelo è Dio, perché in esso sono manifeste le opere del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Il Vangelo è amore. Ho detto, la mia parola è vita. Ho detto, Dio è carità. Conoscano dunque i popoli la mia parola e abbiano l'amore in loro, ossia Dio, per avere il regno di Dio. Perché chi non è in Dio non ha in sé la vita. Perché quelli che non accoglieranno la parola del Padre non potranno essere una sola cosa col Padre, con me e con lo Spirito Santo in cielo, e non potranno essere del solo vile che è santo così come lo voglio. Non saranno tralci uniti alla vite, perché chi respinge in tutto o in parte la mia parola è un membro nel quale più non scorre la linfa della vite. La mia parola è succo che nutre, fa crescere e portare frutto. Tutto questo farete in memoria di me che ve l'ho insegnato. Molto ancora avrei da dirvi su quanto vi ho detto ora. Ma lo ho soltanto gettato il seme. Lo Spirito Santo ve lo farà germogliare. Ho voluto darvi io il seme, perché conosco i vostri cuori e so come titubereste di paura per comandi spirituali, immateriali. La paura di un inganno vi paralizzerebbe ogni volontà. Perciò io per il primo vi ho parlato di tutte le cose. Poi il Paraclito vi ricorderà le mie parole e ve le amplificherà nei particolari. E voi non temerete perché ricorderete che il primo seme ve l'ho dato io. Lasciatevi condurre dallo Spirito Santo. Se la mia mano era dolce nel guidarvi, la sua luce è dolcissima. Egli è l'amore di Dio. Così io me ne vado contento, perché so che Egli prenderà il mio posto e vi condurrà alla conoscenza di Dio. Ancora non lo conoscete, nonostante tanto vi abbia detto di Lui. Ma non è colpa vostra. Voi avete fatto di tutto per comprendermi e perciò siete giustificati se anche per 3 anni avete capito poco. La mancanza della grazia vi ottundeva lo spirito. Anche ora capite poco, benché la grazia di Dio sia scesa su voi dalla mia croce. Avete bisogno del fuoco. Un giorno ho parlato di questo a un di voi, andando lungo le vie del Giordano. L'ora è venuta. Io me ne torno al Padre mio, ma non vi lascio soli perché lascio a voi l'Eucarestia, ossia il vostro Gesù fatto cibo agli uomini. E vi lascio l'amico, il Paraclito. Esso vi condurrà. Passo le vostre anime dalla mia luce alla sua luce, ed egli compirà la vostra formazione. Ci lasci ora, qui, su questo monte. Sono tutti desolati. No, non ancora. Ma il tempo vola e presto sarà quel momento. Che dire, ancora? Come sintetizzare, per memorizzare meglio, con parole mie? L'età, le malattie, le persecuzioni falcidieranno gli apostoli. Essi avranno tuttavia il potere di poter trasmettere ad altri discepoli che ne siano degni il dono del sacerdozio, perché il mondo non dovrà rimanere senza sacerdoti. Gli intermediari fra l'uomo e Dio, i pastori delle anime che dovranno guidarle e somministrare i sacramenti istituiti da Gesù. Prendendo poi lo spunto dal ruolo del sacerdote, così come aveva fatto nel discorso della montagna, il Gesù valtortiano di 2000 anni fa, spingendo lo sguardo avanti nel tempo, dice che se per le colpe del Tempio la nazione di Israele sarebbe stata dispersa, la terra avrebbe subito essa pure distruzioni quando l'abominazione della desolazione sarebbe entrata in un sacerdozio futuro diventato indegno che, insieme ai fedeli, di cui il sacerdozio avrebbe dovuto essere pastore, ma che ha, invece travolto nell'errore, giungerà all'apostasia, cioè all'abbandono della fede, quando verranno abbracciate dottrine infernali. Sarà quello il momento, spiega ancora una volta Gesù, in cui non alla fine del mondo ma nel pieno del corso della storia si manifesterà non Satana, il quale, come si evince dall'Apocalisse, scenderà direttamente in campo solo alla fine del mondo, ma il suo precursore, l'Anticristo. Nell'epoca anticristiana la fede verrà scardinata dagli stessi ministri di Gesù che del sacerdote avranno la veste ma non più lo spirito. Il Figlio di Dio, già da tempo in cielo, non potrà più essere ucciso, ma potrà essere invece uccisa la fede in Dio, un deicidio, questo ancora più irreparabile. Sarà quello il momento in cui il futuro Pietro dovrà tenere ben saldo il timone della barca fra le onde di una tempesta violenta che colpirà la Chiesa. Verrà il tempo in cui il libro, il Vangelo, verrà sostituito da altri libri. Esso verrà insegnato scientificamente bene ma spiritualmente male, e la scienza senza sapienza non darà che paglia che non nutre. Le dottrine eretiche si sostituiranno all'unica vera dottrina per preparare il terreno al regno della bestia, vale a dire dell'anticristo che riceverà potere da Satana, il drago, regno di breve durata, n.r., 42 mesi, ma pur sempre regno di tenebre e di terrore. I veri pastori dovranno però vegliare perché non si perda lo spirito del Vangelo, aiutati in questo anche dalle numerose voci profetiche che Dio susciterà in loro aiuto tanto più numerose quanto più il cristianesimo avrà bisogno di esse per superare la burrasca dei tempi. Gli apostoli hanno ascoltato il precedente discorso di Gesù in silenzio, spaventati ed interdetti, ma Gesù dice loro di non preoccuparsi perché egli lascerà ad essi il divino paraclito che farà loro in futuro comprendere le cose che ancora non hanno capito. Sottolineo ancora, per concludere questo mio commento sul primo discorso della montagna concernente i vescovi e sacerdoti che dovrebbero essere luce del mondo e sale della terra, che nell'opera valtortiana il periodo dell'Anticristo sopracitato da Gesù, come ho già avuto occasione di illustrare in altri miei scritti, non avverrà affatto alla fine del mondo. Come molti teologi hanno creduto di poter pensare volendo interpretare l'Apocalisse in maniera solo allegorica e non anche nel suo senso reale letterale, ma avverrà nel corso della storia, come poco sopra sottolineato. Sì, nel corso della storia, durante una fase di grande apostasia, cioè abbandono della fede, apostasia peraltro già oggi estesissima sia fra il popolo ex cristiano che fra molte importanti gerarchie ecclesiastiche. Apostasia che, traducendosi nell'abbandono di Dio da parte del suo popolo, provocherà a sua volta il disgusto e l'allontanamento da parte di Dio e preparerà appunto il terreno all'Anticristo che verrà tuttavia sconfitto, dice Gesù, dopo il suo breve ma orrendo regno sulla terra. Anticristo sconfitto, come cita l'Apocalisse correttamente interpretata nel suo senso letterale, per dare inizio ad un'era di relativa pace materiale e spirituale e, aggiungo io, ad una nuova evangelizzazione, nuova non nei contenuti, sempre uguali, ma nelle forme e nelle modalità più adatte ai tempi attuali che stiamo vivendo per preparare in futuro quel regno di Dio in terra che invochiamo nella preghiera del Padre nostro. A proposito dell'apostasia della Chiesa che secondo l'opera valtortiana preparerà il regno futuro dell'Anticristo, ribadisco in parte quanto ho già avuto occasione di spiegare in altra circostanza perché si tratta di cose importanti che è bene non dimenticare. I tempi escatologici, nell'opera della mistica, non sono facili da individuare con precisione quanto alla data del loro esatto avveramento storico, ma ecco quanto si legge tuttavia in un dettato di Gesù alla mistica, risalente agli anni 40-50 del secolo scorso, pubblicato sui quadernetti a cura del Centro Editoriale Valtortiano, dove sta scritto: Maria Valtorta, Quadernetti, seconda edizione 2006, edizione Centro Editoriale Valtortiano. Nota iniziale dell'editore. Senza data e senza alcun'altra premessa. Primo periodo, l'attuale, detto dei precursori dell'Anticristo. Secondo periodo, quello dell'Anticristo vero e proprio, il quale sarà aiutato dalle due manifestazioni della bestia, il violento e l'altro che vince con finta dolcezza. Sarà un periodo di lotte tremende, tanto umane che sovrumane. Durante questo tempo, Iddio cercherà di richiamare l'uomo mediante castighi santi perché usati per santificare. Esauriti senza buon frutto i medesimi, Satana sarà per qualche tempo incatenato, con la sconfitta dell'Anticristo e dei suoi alleati naturali, potenti della terra, e soprannaturali, le due manifestazioni di Satana. Terzo periodo, epoca di sosta per radunare le forze dell'uomo e convogliarle al cielo. Il mio regno della nella terra sarà il prodigio della grazia che verrà effusa come un diluvio per salvare. Ma per un fatto contrario a quello di Noè, la maggior parte degli uomini, dei cuori, si chiuderà, barricandosi nelle fortezze lasciate da Satana, e solo i non satanici, restando fuori di esse, saranno sommersi, lavati, illuminati dalla grazia. Quarto periodo. Esaurito il tempo destinato dalla mia sapienza all'estrema prova, lascerò Satana venire per l'ultima volta. Il tempo di Satana sarà 7 volte 7 più crudele di quello dell'Anticristo. Il re del male scorazzerà ovunque per riunire i suoi adepti quando il male sarà sconfitto dal bene e maledetto in eterno laddove, nel suo regno infernale come io ho, i miei nel regno celeste. Nota dell'editore. Tutta la frase è di difficile lettura e alcune parole le abbiamo messe perché illeggibili. Quinto periodo. Il giudizio supremo. La mia ora di trionfo, poiché sarà l'ora in cui il mio essere avrà raggiunto lo scopo per cui è, ossia la salvezza del genere umano che si è ricordato d'esser figlio dell'Altissimo. Nota finale dell'editore. Lo scritto è sulle prime 3 facciate di un foglietto piegato in 2. In capo alla 4ª facciata è la firma Maria Valtorta. Cosa possiamo meglio comprendere dallo scritto suddetto? Ve lo commenterò aggiungendo qualche particolare maggiormente esplicativo. È un dettato di Gesù, forse un chiarimento alle domande interiori che Maria Valtorta si poneva sui tempi escatologici. Il brano non è preceduto dall'usuale, dice Gesù, e non è trascritto su un usuale quaderno, che probabilmente la mistica non aveva in quel momento sotto mano, ma su 3 facciate di comuni fogli ed è firmato Maria Valtorta, forse per autenticarlo con la sua firma e far capire che era stata personalmente lei a scriverlo. Dalla frase del terzo periodo, dove si parla del mio regno in terra, si comprende che a parlare è lo stesso Gesù, e così pure la frase finale del quinto periodo fa capire che a dettare è Gesù perché parla della mia ora di trionfo perché sarà quella l'ora del mio essere. Sta di fatto che primo, il periodo attuale di cui si parla, e cioè gli anni 40, era quello che Gesù nei quaderni aveva definito il tempo dei precursori dell'Anticristo. Era insomma il periodo dei grandi dittatori e governanti del Novecento e delle loro nefande ideologie che avevano provocato e stavano allora ancora provocando decine e decine di milioni di vittime sia nella prima che nella seconda guerra mondiale. Secondo, a questo primo periodo avrebbe fatto seguito un secondo periodo, quello dell'Anticristo vero e proprio che, è bene non dimenticarlo, viene nell'Apocalisse designato con il numero 666 con la precisazione che si tratta di un uomo, e quindi non semplicemente di un spirito anticristico o anticristiano in senso lato, cioè proprio di una persona. C'è da osservare che il Gesù valtortiano anche in altri brani si era riferito al periodo anticristiano dicendo che sarebbe stata un'epoca di guerre atroci ed autentico orrore per l'umanità, ma pure di orrore spirituale per la Chiesa che avrebbe abbandonato la sana dottrina ed avrebbe perso la fede. L'Anticristo, aveva una volta precisato Gesù, sarà persona molto in alto come un astro. Non un astro umano che brilli in un cielo umano, ma un astro di una sfera soprannaturale, il quale, cedendo alla lusinga del nemico, conoscerà la superbia dopo l'umiltà, l'ateismo dopo la fede, la lussuria dopo la castità, la fame dell'oro dopo l'evangelica povertà, la sete degli onori dopo il nascondimento. E poi ancora Gesù. L'Anticristo, per superbia di un'ora, diverrà il maledetto e l'oscuro dopo essere stato un astro del mio esercito. A premio della sua biura che scrollerà i cieli sotto un brivido di orrore e farà tremare le colonne della mia chiesa nello sgomento che susciterà il suo precipitare, otterrà l'aiuto completo di Satana, il quale darà adesso le chiavi del pozzo dell'abisso perché lo apra. Rivolto quindi a coloro che allora leggevano quanto la mistica aveva scritto e che forse erano rimasti sgomenti, il Gesù Valtortiano aveva aggiunto: «Del resto a voi non tocca gustare quell'orrore e perciò non vi resta che pregare per coloro che lo dovranno subire, perché la forza non naufraghi in essi e non passino a far parte della turba di coloro che sotto la sferza del flagello non conosceranno penitenza e bestemmieranno Iddio, in luogo di chiamarlo in loro aiuto. Molti di questi sono già sulla terra, e il loro seme sarà 7 volte 7 più demoniaco di essi». Come interpretare le parole di quest'ultima frase? Correva l'anno 1943, ed è un esercizio aritmetico che lascio a voi che leggete. Terzo, dopo il secondo periodo che vede la sconfitta dell'Anticristo e dei suoi alleati naturali, e cioè i potenti della terra, e dei suoi alleati soprannaturali, e cioè i demoni, segue il terzo periodo in cui Satana viene incatenato. Questo periodo sembra appunto corrispondere a quello dei cosiddetti 1000 anni di incatenamento di cui parla anche l'Apocalisse. Millennio che forse va interpretato in questo caso allegoricamente come un lunghissimo periodo di tempo. Sarà, questo, un periodo di sosta, cioè quello del regno di Dio in terra, durante il quale l'umanità si ritemprerà nello spirito riavvicinandosi finalmente a Dio. Non scompare il male, perché gli uomini porteranno comunque sino alla fine i fomiti, conseguenza del peccato originale con relative invidie, egoismi ed aggressività, ma senza subire per quel lungo periodo l'aggravante dell'intervento di Satana e dei suoi demoni tentatori, e comunque sarà un periodo in cui i cattivi saranno costretti alla difensiva, chiusi nei loro fortini, mentre i buoni avranno libertà di azione. Quarto, segue infine il quarto periodo in cui Satana, sempre dopo i cosiddetti 1000 anni di cui parla l'Apocalisse, sarà di nuovo lasciato libero, probabilmente perché l'umanità avrà voluto nuovamente allontanarsi da Dio, ormai dimentica degli antichi orrori dell'epoca dell'Anticristo. Satana scatenerà un'ultima guerra le cui crudeltà ed orrore saranno 7 volte 7 peggiori di quelle del tempo dell'Anticristo. Satana verrà però a quel punto sconfitto e chiuso definitivamente nell'inferno. Quinto, il quinto periodo sarà quello della fine del mondo e del giudizio universale, quello appunto, come già sopra accennato, che Gesù chiama la mia ora di trionfo, poiché sarà l'ora in cui il mio essere avrà raggiunto lo scopo per cui è, ossia la salvezza del genere umano che si è ricordato d'esser figlio dell'Altissimo. A ben vedere, la cronologia escatologica della Chiesa universale, secondo il Gesù Valtortiano, sembra seguire del tutto fedelmente la cronologia che ci mostra l'Apocalisse nella sua interpretazione letterale e non allegorica, e smentisce la tesi di quei teologi che collocano la manifestazione dell'Anticristo non nel corso della storia, ma alla fine della storia, identificandolo nella figura dello stesso Satana o in un generico astratto principio del male. La prossima riflessione sarà dedicata al capitolo 2, il secondo discorso della montagna, il dono della grazia e le beatitudini, parte prima di 2.